Ciao a tutte, ciao a tutti e bentornati su Mustacchi, il podcast che... Il podcast che questa sera distribuisce premi. Io sono Massimiliano, con me questa sera c'è Fabio.
Ciao a tutti.
Armelo.
Buonasera.
Eccoci qua, siete pronti, siete carichi?
A pallettoni,
che meraviglia. Dunque, come ho detto in pre-puntata, quindi chi ci ha sentito su Twitch l'ha già sentito, sta per partire un sondaggio sullo spareggio, che sarà tra, per la migliore colonna sonora, tra Alan Wake 2 e Baldur's Gate 3.
Eh? Mm-hmm. Quindi la lasciamo poi fino al momento clou.
Magari, in realtà dura 10 minuti.
Ah, okay,
il massimo dei sondaggi su Twitch sono 10 minuti, ma chiederei a uno di voi due di raccontare come si sono svolte le votazioni, che cosa abbiamo fatto per le votazioni, così intanto scrivo il sondaggio.
Allora, amici da casa, benvenuti alla serata del Baffo d'Oro. Che cos'è il Baffo d'Oro? Il Baffo d'Oro è questa serata in cui proprio celebriamo i vincitori secondo la community di Mustacchi in diverse categorie, che poi andremo a scoprire durante tutta la serata, che magari alcune sono molto convenzionali e altre un po' meno. Come è avvenuta la votazione? Chiaramente non abbiamo una super giuria di qualità come giurati presi da tutto il mondo, ma abbiamo creato un form interattivo a risposta aperta, quindi non abbiamo nemmeno selezionato dei candidati, ma bensì siete stati voi stessi e noi stessi, perché abbiamo votato anche noi, a scegliere una risposta tra le più disparate del globo. E infine abbiamo raccolto tutti i voti e questa sera andiamo a dirvi quali sono stati i vincitori di tutte le categorie, tranne miglior colonna sonora, che dove c'è un ex aequo e verrà decisa in diretta.
Esattamente, quindi per chi ci sta guardando o ascoltando live, inizia il sondaggio. In questo momento è iniziato il sondaggio, quindi gente che siete sulla chat di Twitch, andate e votate. Intanto, io direi di procedere con almeno una premiazione tra quelle che abbiamo già i voti definitivi.
Dai, per forza.
Allora,
sì.
Vogliamo iniziare con la migliore storia?
Ci sta.
Iniziamo. Iniziamo con la migliore storia. I contendenti sono Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cenedicos e Fabio che compra una console Microsoft.
Infatti è una bella storia, bisogna dire la verità.
Devo essere sincero, quando ho visto quello non sapevo veramente che cosa pensare, perché più che altro sono molto curioso di sapere chi l'ha mandato. A un certo punto chiederò sul gruppo.
Lo so, secondo me, cioè io lo potrei saperlo. Secondo me è Peppe.
Anche secondo me.
Sicuro.
No, però dai, a parte il meme, quest'anno veramente grandi, grandi campioni di sceneggiatura, Alan Wake e Baldur's Gate, veramente straordinari entrambi, nel loro genere sono quasi il meglio, cioè, quindi sì. È difficile veramente trovare qualcosa che possa competere con loro, sebbene anche secondo me Tears of the Kingdom ha dei momenti di epicità veramente assoluta. Infatti un paio di puntate fa, quando facevamo i momenti dell'anno, il momento della spada è stato un po' per tutti noi uno dei momenti più belli dell'anno.
In un mondo o nell'altro, sì, sono d'accordo.
E poi qual era l'altro che è stato votato?
Come storia?
Ah, Cenedicos,
sì, era tra i contendenti della serata, ma dobbiamo dire il vincitore. Mi spiace perché mi sono dimenticato di preparare il rullo di tamburi, mannaggia.
Facciamo
fatelo voi. Ed è Alan Wake 2 per Eccolo. La miglior storia, signori. Il primo premio, il primo baffo d'oro di questa sera è stato dato subito. Vedo già c'è ancora un pareggio sul sondaggio per la miglior colonna sonora. Sarà tostissima. Decideremo noi al limite, vedremo un po'. Quindi la storia di Alan Wake 2 è la cosa che vi ha colpito maggiormente in questo magico 2023 appena concluso. Magico per i giochi, un po' meno per l'industria, però vabbè, quello è un altro discorso. E ne abbiamo parlato tanto, ci sono penso almeno 2 o 3 puntate in cui parliamo di Alan Wake, vero?
Sì, sì. E almeno 2 se non 3 articoli miei in giro per internet, però sì, assolutamente sì, è un gran gioco. È stato veramente uno di quei titoli coraggiosi dal punto di vista della sceneggiatura e quindi secondo me è stato premiato anche per quello. Un po' anche perché comunque è il sequel di un film, di un videogioco cult, e quindi parti un po' avvantaggiato da quel punto di vista, no? Sebbene anche Baldur's Gate sia chiaramente il sequel di un videogioco cult, però sicuramente Alan Wake 2 è più originale come storia.
Chiaro. Carme, come vivi questa sconfitta di Baldur's Gate con Alan Wake per quanto riguarda la storia?
Non posso dire niente che non l'ho giocato, ma ne ho sentito parlare solo bene, quindi ci sta benissimo. Non
farai anche alla tu fine... come una nostra utente sulla chat di Telegram e ti guarderai tutti i gameplay o lascerai perdere e va bene così?
No, io mi devo giocare ancora il primo, quindi figurati, se volevo fare tutto il recuperone di che sono rimasto a Max Payne 2, l'ho dissi già varie puntate fa.
Ci sta.
Quindi se mi devo fare tutto il recuperone alla Wake, Control e alla Wake 2.
Ma Quantum Break è anche integrato, giusto?
Un po', sì.
C'è il, come lo chiamano, il...
Remedyverse. Quindi, se volete saperlo, con il 33% dei voti ha vinto Alan Wake, quindi davvero non male. Quindi possiamo passare alla prossima categoria.
Dai, sì.
Io farei a questo punto.
O facciamo parlare Alan Wake per un minuto e mezzo e poi gli togliamo la parola. Cioè, potrebbe essere entrambe le cose.
Potrebbe essere. Possiamo passare al Desaparecido.
Ok, quindi il videogioco che è stato annunciato che poi è scomparso assolutamente dai radar.
Esattamente. Come Desaparecido qua abbiamo tra i contendenti Metroid Prime 4, che fa solo ridere, il DLC di Elden Ring e Hollow Knight Silksong. E il vincitore di questa categoria, aspettate un secondo che mi sono dimenticato di preparare
chi è? Quindi non gli è ancora andato
Silksong, ovviamente. È un gioco che è stato annunciato quando? 5 anni fa?
È una bella domanda, vediamo.
Andiamo a vedere. Mentre tu guardi questo, io almeno metto delle immaginette dietro.
È veramente la categoria scritta per Silksong. Nonostante io non abbia votato Silksong, vedo questa discrezione.
2019, dice Fabio.
2019, 14 febbraio 2019.
È apposta. Quindi
5 anni.
Col Covid quasi.
5 anni, madonna mia, ragazzi. Anni. Ed è una roba fuori di testa. Un anno fa dicevano che anzi 2 anni fa dicevano che sarebbe uscito nei 12 mesi successivi,
Xbox, no?
Esatto. Mm-mm. Su Xbox e invece siamo ancora qua ad aspettare. Purtroppo, cioè purtroppo o per fortuna, a seconda dei dei punti di vista, però proprio scomparso totalmente dai radar, non se ne sa più, non se ne sa più nulla. Mi ha stupito che non ha vinto né Metroid né Elden Ring.
Secondo me Metroid hanno perse proprio le speranze, cioè...
secondo me arriva direttamente sulla console nuova.
Quello è poco ma sicuro.
Detto...
E Elden Ring, in fin dei conti, è stato annunciato l'anno scorso, quindi sì, è un po' bruciante il fatto che sia veramente sparito, però c'è un tempo un po' neato, dai, sì, Silksong è proprio il meme ormai, no? Ogni Nintendo sì. Direct, ogni... Ecco, adesso ci sta il Microsoft Developer Conference lì, chissà se faranno di Silksong, e quindi...
È arrivata anche Ludo Charlie in chat, buonasera.
Oh, Ludo, ciao.
Ti sei già persa due premi, mannaggia, non va bene, non va bene. Però sappi che il tuo Alan Wake ha vinto come miglior storia. Il prossimo vogliamo fare il miglior indie.
Dai, sì, interessante il miglior indie.
Una cosa prima, perché mi sono dimenticato, come menzione onorevole sul Desaparecido c'è anche La fibra di Carmelo.
Ah, cioè?
Nel senso che tra il Desaparecido c'è La fibra di Carmelo. Che purtroppo...
Ah, la fibra, ho capito, la firma, la no, firma, no, la fibra, di Carmelo, facci tu.
Qualcosa mi dice che l'ha votata Salvatore, Piactus, o lui o Fabio, sicuro.
Ciao Brema, no, in realtà abbiamo iniziato da pochissimo, io continuo a ribadire per chi ci guarda in live, scusate, perché ci sono, per chi ci ascolta in podcast o comunque in differita, ma c'è il sondaggio in corso per chi vince la migliore colonna sonora tra Alan Wake 2 e Baldur's Gate 3, perché abbiamo uno spareggio da fare. Dunque, come... miglior indie, le categorie, i nominati sono Cenedicos, Dredge e, attenzione, Venba non me l'aspettavo di vederlo tra i nominati, devo essere sincero.
Io non l'ho giocato, l'ho proprio perso di vista, devo dire la verità, quindi me lo recupererò poi volentieri. Anche Dredge devo recuperarlo, però Dredge ho giocato la demo, so più o meno che tipo di gioco è. Non mi arriva, insomma, un po' a sorpresa come Venba.
Sì, Venba mi incuriosisce tanto, Dredge però c'ha questa cosa che tutti quanti ne parlano e tutti ne sento parlare soltanto bene di Dredge, quindi mi ha messo veramente un sacco di curiosità. Carmela, avevi giocato tu, vero, se non ricordo male?
Sì, mi pare parlai pure in qualche puntata.
Sì, ne avevi parlato in qualche puntata. Ma Ciancio...
mentre Cenedicos, faccio dei due parole su Cenedicos, perché Porello è stato pure totalmente bistrattato ai Game Awards per Sea of Stars, quando tu chiedi a chiunque abbia giocato tutte e due e nessuno ti dirà che Sea of Stars è meglio, quindi è un po' un grande mistero del perché ci sia Sea of Stars e non Cenedicos, che abbiamo giocato sia io sia Carmelo, no? Mi ricordo bene.
Sì.
Ed è una storia incredibile già di per sé, perché è un one man show di questo sviluppatore tedesco, si chiama Matthias Linda, che ha fatto tutto da solo, se non per pochissime cose, tipo qualcosa da colonna sonora, veramente poca roba, nell'arco di 7 anni. Ed è un gioco secondo me molto molto bello, uno dei JRPG sicuramente più belli degli ultimi anni. E tra l'altro una cosa interessante di cui avevo parlato anche quando l'ho giocato è che riesce a far suo, sì, lo spirito dei giochi di ruolo giapponesi, ma essendo una storia a un certo punto sui viaggi nel tempo e sul ruolo che hanno i nostri antenati, i nostri avi, o quello che hanno fatto, quanto era malvagio quello che hanno fatto i nostri avi, se rende noi stessi malvagi, diventa anche incredibilmente tedesca come idea, no? Cioè, so i cattivi per antonomasia, i tedeschi nella storia, e quindi è interessante questo ragionamento che c'è sul senso di colpa che si tramanda tra varie generazioni, quindi veramente un super lavoro secondo me.
Però bando alle ciance e passiamo al vincitore. E il vincitore della categoria miglior indie è il signor Dredge, proprio lui. Ci sta, ci sta.
Devo recuperarlo per forza.
È stata un po' combattuta perché comunque ha il 20% dei voti che sono arrivati, quindi un po' meno rispetto alla storia di Alan Wake, che era al 33. Però devo dire che anche questo mi spinge proprio tanto a pensare, cacchiarola, vorrei giocarlo.
Ma tu che l'hai giocato, Carmine, perché come mai secondo te ha
No, questo
vinto?
qua è stata una sorpresa perché inizia in un modo, finisci in un altro e non ti aspetti che arrivi a quel livello di sapete che io mi cacco sotto, a un certo punto
Siamozzi.
diventa un horror game. Cioè, succedono cose che tu dici, ma che cazzo sta succedendo? Perché tutta, diciamo, la premessa cthuliana, Lovecraftiana, ci mette del tempo per concretizzarsi. Quindi all'inizio è un gioco di pesca. Tu te ne esci bello spensierato, la notte torni al faro e puoi andare avanti per parecchio tempo così. Quando poi ti inizi a fare coraggio e vai a pesca anche la notte, inizi a capire che qualcosa non va. E mano a mano poi il gioco sblocca altre situazioni ed eventi e tu capisci che effettivamente mira verso l'horror. Poi ovviamente è un tipo di horror, comunque la grafica
È abbastanza cartoon da quello
non
che
è
vedo.
realista, quindi, però per chi come me ha la fobia degli abissi era una combo micidiale tra roba che mi passava sotto la nave e non sapevi cos'era, roba che compariva, che poi a un certo punto hai pure le allucinazioni, c'è cioè una sorta di barra della follia. Quindi è figo proprio come parte tutto spensierato e poi improvvisamente diventa una roba folle e tu devi gestire ovviamente il tempo e la nave, che la nave si può danneggiare, se si danneggia sotto una certa soglia, ovviamente game over, devi pescare varie tipologie di pesci, quindi poi ti devi allontanare per forza dal faro. A un certo punto sei forzata ad allontanarti perché hai bisogno di determinati pesci per potenziare la nave, perché se non potenzi la nave non riesci a viaggiare più lontano, quindi ti fa fare cose a gradi e più ti allontani, più la follia aumenta. È veramente figo come un loop così semplice poi si sviluppa e diventa una roba così anche narrativamente. Cioè, comunque ti fa capire pure la storia dietro, c'è cioè il plot twist finale. È veramente molto figo. Non me l'aspettavo così carino.
Chiaramente vale la pena anche se uno conosce già il twist. Non il plot twist finale, ma il twist del fatto che diventa un horror.
No, vabbè, sì, lo puoi intuire perché comunque basta vedere un trailer, si vedono le scene dove compaiono cose brutte, non è una sorpresa quello, è più il fatto che poi capisci perché tutto quello succede è legato alla storia del protagonista praticamente, cioè lo scopri alla fine perché tutta quella roba succede. Però non, cioè, per chi è abituato al vero horror è una roba leggera e per me è pesante perché, ma pesante in senso positivo perché comunque non mi aspettavo che poi diventasse così, cioè che veramente arrivi che non puoi manco girare perché ogni 2 metri qualcosa ti vuole ammazzare e veramente diventa una sorta di simulatore di follia a un certo punto.
Intanto in chat c'è Ludo Charlie che ti chiede se ha una fine vera e propria oppure puoi andare
Sì,
avanti quanto vuoi.
c'ha proprio.
Oh.
Eccolo.
Oh.
Eccoci. C'ha proprio il finale. Tu hai degli obiettivi, raggiunto l'obiettivo finale, partono i titoli di coda. Il finale, si chiude proprio la trama, tra virgolette.
Si chiude una porta, si apre un portone.
Nell'abisso che guarda dentro di te.
No,
Molto
no, me lo
bene.
recupero però, Dredge, perché se...
No,
poi
ma
non so se...
provatelo perché è pure corto, è una ventina di ore, cioè, lo riuscite pure a
Corto,
finire,
20
secondo
ore.
me.
Mi ha dato anche un po'
Dredge, la legge sono io
Sì,
oggi.
esatto. Mi ha dato un po' anche l'idea del un giochino un po' chill, no? Mai?
Sì, all'inizio, cioè, se tu te lo fai di giorno, non hai particolari problemi. È la notte che si scatena la. Lo come lo chiama Lovecraft, non mi ricordo la roba che come è? No, non mi viene tu. Il termine, le cose no. Che tu non vedi, che ti spaventa, tutto quel ragionamento che faceva lui, che era
l'ignoto.
Non mi veniva, ecco, l'ignoto,
okay.
Che è quello il peggiore degli orrori, perché tu non sai, non ti aspetti e te li ritrovi mentre stai pescando i tuoi pesciolini. Però è leggero, ripeto, non vi spaventate, che se ci ho fatta io ce la fa più.
Molto bene, molto bene. Ma siamo giunti anche alla fine del sondaggio, quindi abbiamo un vincitore. La situazione si è sbloccata, non c'è più un pareggio nella categoria miglior colonna sonora, quindi possiamo andare tranquillamente a dire che quindi ha vinto.
Ah, non si è sentito che ha vinto.
No,
okay.
Non si è sentito, però si è visto. Però ha vinto Alan Wake 2.
Giusto.
Stavo dicendo che se non ci fosse stato nuovamente un pareggio, penso che l'avrei dato a lui, proprio perché per quanto bella la colonna sonora di Baldur's Gate 3, secondo me, anche solo con Herald of Darkness, non si può non darla ad Alan Wake.
Sono due pesi massimi, Max, perché c'è della c'hai, vabbè, Down on the River, ma pure quella di Rafael, che è incredibile, quindi... Sì, io ho votato Alan Wake perché sono d'accordo con te, nel senso, comunque c'è un lavoro anche diegetico che fa anche Baldur's Gate con Rafael, però c'è costante, ma sono veramente due pesi massimi.
Sì, assolutamente. Mi spiace che ho rovinato, c'è stato un problemino e ho rovinato il reveal, però va bene così. Bisogna premere Sam Lake, che ha lottato per tenere sto pezzo nel gioco, dice Ludo Charlie. Sì, assolutamente va premiato, perché è comunque un gran bel pezzo e sinceramente non vedo l'ora di giocarlo. Lo dico...
Vedrai che Herald of Darkness è un po', secondo me, la punta dell'iceberg, perché veramente ce ne so tantissime belle, cioè anche dei stessi Poet of the Fall o All Gods of Asgard, ma anche di altri artisti veramente validi.
Ok, mi sono dimenticato, ciao Stefano.
Ciao.
Buonasera, Biggio.
Che sei arrivato in corsa.
Ciao.
Ce l'hai la giacca addosso? Anche se non ti vediamo.
Ho la mia giacca da quella da camera. Ho la vestaglia da camera.
Come Hugh Hefner.
Ce l'ho davvero. Beh, sì, no, la sua era un po'.
Come Hugh Grant. La mia.
Esatto.
Ma tanto non ti vedono, puoi dire come Hugh Hefner, giusto?
Sì, esatto. Te lo ricordi?
Te lo ricordi
proprio come lui, te lo ricordi.
Va bene, dunque possiamo passare alla prossima categoria, che è la categoria un po' fessacchiotta. Cioè, non è vero, è molto seria in realtà, non voglio che nessuno si offenda. Ed è la categoria migliore waifu.
Beh ragazzi, fessacchiotta è la categoria principale.
È la categoria del Fabio Verso.
È la più importante di tutta la premiazione.
Sì, è vero, scusatemi, mi sono un attimo c'hai ragione, le zine vengono e...
Sai come si dice, waifu over meta, cioè è proprio
prossimo, però dobbiamo fare pure Usbando, perché sempre...
No, vabbè, questo vale anche Usbando, è stato detto, che Charlie l'ha chiesto e è stato...
Animali, ci potete mettere
tutto,
proprio, allora, via.
Qua c'è stato uno scontro tra due pesi massimi, direi. Il primo, inaspettatamente, Pruna di Zelda Tears of the Kingdom.
Votata anch'io, quello.
Sì, esatto.
Vedi Fabio, che danni che fai, un personaggio così innocuo.
Ma che innocuo?
Trasformato in un'icona porno.
Ma è diventato un meme in 5 secondi, che c'era il meme di
amici tuoi
con la mongolfiera che se la portava via.
Ma ricordo.
È vero, con la Zelda lì.
Intanto grazie Abo per l'abbonamento.
Grazie.
Grazie Abo per l'abo.
C'è stato
grazie, Abo.
L'altro contendente per questo ambitissimo titolo è, anche qui ovviamente, Cuore Scuro di Baldur's Gate 3.
Mia seconda scelta sarebbe stata.
Sì. Menzione onorevole il monolite di Starfield.
I piedini di Jury, che delusione.
È vero anche. Cazzarola, è vero.
È pornografia che cammina quel personaggio.
Scusa, una domanda. Last Bando votato da Carlotta. Tu che hai visione su tutte le risposte. E ce l'hai?
Il Cavilli.
Chi?
Il
Cavilli.
Ah, ok.
Ecco appunto, Charlie subito è arrivata con il link. Il Cavilli è l'attore che fa Alan Wake.
Ah, ok.
Come si chiama l'attore?
Il Cavilli.
Da lì Henry Cavill.
No, è lui. E anche qui abbiamo, vabbè, insomma, dobbiamo dare un premio, e questo premio lo facciamo consegnare da Stefano. Anzi, Fabio.
Forza, ragazzi, cioè, che mi fate fa? Come lo consegno?
Il vincitore è, poi te lo dico io, però almeno la frase dal creatore del Fabio Verso.
Tanto lo so chi ha vinto, ragazzi. Il vincitore, anzi, la vincitrice di questa categoria è Cuore Scuro, ragazzi. Purtroppo non ha vinto. Non ha vinto la mia waifu, ma comunque molto contento, dai. Si sente? È ritardato l'audio?
No, c'è. No, tranquillo. Okay. Ce n'è sempre quello.
Dico, non ha vinto quello che ho votato io, ma Cuore Scuro effettivamente
ottimo personaggio. Allora, c'è stato un testa a testa tra Pruna e Cuore Scuro. Poi io mi sono tenuto per ultimo per votare, però ancora non avevo visto i risultati, però Cuore Scuro sono stato io l'ago della bilancia, mi spiace.
Ma sai che Pruna è un po' fetish, un po' la Velma del 2023, capito? Un po' quel tipo di personaggio là, ci può stare. Cuore Scuro è costruita per piacerti proprio, cioè proprio un personaggio, è la waifu proprio, è la tifa del 2023.
Queen Latifa
del 2023. Mm-hmm. Sì, assolutamente. Io poi più sto andando avanti, più mi rendo conto di quanto è stata, hai ragione tu, è stata proprio costruita.
Costruita. Beh, come Gale, no? Se tu c'hai il personaggio femminile, oppure se comunque c'hai il personaggio a cui piacciono gli uomini, cioè Gale è bello, interessante, con la super backstory, divertente, simpatico. Purtroppo è Gale. No, in realtà Gale è tutto. Cioè, basta che respira qualcosa e lui salta addosso.
Quindi discuteremo su Telegram di sta roba, che sono tutti tutto.
Sì, sono tutti.
Lui più di tutti, cioè lui è proprio arrapato.
Ascolta,
cani, gatti, pietre,
così, la torta, tutto per lui,
American Pie.
No, la sua età,
sono due personaggi costruiti, secondo me, proprio col sex appeal a 2000.
Oddio, pure Karlach ha avuto parecchio successo.
Però Karlach è più la buddy, capito? L'amico.
È quelli che gli piace essere dominati, no? Quelli che gli piace.
Ho capito. Dai,
come dite in Giappone, le vostre parti lì?
Subarashi, Subarashi.
No, quella la
tsundere. Però non è tsundere. Lei non è tsundere perché è super dolce. È proprio ultra amichevole.
La tsundere è proprio. Allora, Yuri, la
tsundere. È l'altro. Come si chiama? Il comandante di Tsundere era.
Cioè, Yandere.
Yandere. Sì, okay. Sì.
Non lo so, Karlach è veramente l'amicona. È la compagnona. Non me la vedo come roba. Da arrapato, ecco.
No.
Manco Purna,
ma dai, per favore, c'ha 3000 fetish. Purna, c'ha gli occhiali.
Ma perché la gente è malata?
Vai su.
Ma Pruna la capisco di più. Pruna la capisco di più di Carla.
È proprio, che Carla veramente non Pruna ha proprio il carattere. È disegnata tipo waifu, cioè è incredibile.
La vestaglia lunga, non si vede niente.
Ma se c'ha, ma che dici? Ma che dici?
No, no, non ha curve, non ha niente. Ma l'avete resa dici? Un oggetto sessuale. Bravo.
Come fai a dire che non ha curve, Pruna? Cioè, io non sono di quel di quell'avviso.
Yuri è tipo veramente il fetish che cammina e ti spruzza in faccia letteralmente coi piedi proprio.
Ma no, ma basta questa cosa dei piedi. Ma perché sta cosa dei piedi? Io non la capisco.
Dobbiamo fare i malati, facciamo i malati, no?
Guarda, Chiactus che è un grande intenditore dalla quantità di entrate.
Ma lo so, lo so, Chiactus, lo
qui
so.
Qualcuno cioè, si è documentato.
È proprio lo sfitto di prendere la figura sacra e dissacrarla.
No, non è vero, non c'è proprio niente di sacro.
Figura sacra addirittura.
Quello su Zelda, guarda, quello Zelda è. Ma Pruna proprio zero, secondo me.
Zelda pure.
A Zelda è uscito di tutto e più. Però lì te l'aspetti, nel senso, comunque lei teoricamente nel ruolo è la waifu, mentre Pruna è un po' la wild card, cioè era inaspettata proprio.
Sì, assolutamente. Ecco,
la mia ragazza mi ha guardato disgustata.
Non
la sua ragazza
capisco
è Pruna.
Perché. Va bene, passiamo alla prossima.
Sono stati 20 minuti sulla waifu, tipo un minuto sulle altre. Stronzo dell'anno, via.
Era prevedibile.
Vabbè, ma è normale. Cioè, queste, certo. L'abbiamo detto che è uno dei premi più importanti.
Sì, il più importante.
Però il baffo d'oro è quello più importante. Dici pari merito, dai.
Sì,
cioè, giochiamo con pari merito. Possiamo passare alla sorpresa dell'anno, che anche qua. Allora, c'è stato qualcuno che ha barato, che qualcuno è in chat e ha barato e ha votato due titoli.
Ah.
Attenzione. Faccio col ditino, non si fa. Vabbè, ma non importa, tanto non sarebbe comunque arrivato ai voti del vincitore. Quindi, la sorpresa dell'anno, i concorrenti sono, i nominati sono Alan Wake 2, Cocoon e Lies of P.
Okay.
Tra gli altri votati c'è anche Baldur's Gate 3, che in parte mi ha sorpreso.
Baldur's Gate, Alan Wake, sorprese.
Alan Wake, secondo me.
Vogliamo i nomi? Chi ha votato?
Beh, Alan Wake c'aveva cioè tutto da dimostrare.
È stato voto anonimo.
Uscite fuori.
Alan Wake aveva effettivamente tutto da dimostrare, dai. Quindi
vabbè, è appena uscito, sono esplosi gli 11-10.
Vabbè, che c'entra, anche quello è una sorpresa. Ma il vincitore in realtà è solo uno.
Non le danno la cazzo.
Mi fate il grazie. Il vincitore della sorpresa dell'anno è il signorino Lies of P, ragazzi. Lies of P è la sorpresa dell'anno.
Un po' di Corea, giusto anche per quello, dai, dopo anni di cazzate dei coreani che ci promettevano mani e monti è uscito un gioco
bellissimo
coreano,
il titolo
bello.
Lies of P, proprio con la I.
Eh beh, sì, certo, e P, no,
c'è la P greco,
Pisello, cioè ce lo potevano fare. Ah sì, mi è scappata la I, mi stai dicendo questo.
Vabbè, chi l'ha giocato? Io l'ho giocato pure.
Ho finito pure il New Game Plus.
Ah, yes.
Perché volevo vedere l'altro finale. E a me più di tutto è piaciuta la storia che si sono inventati, perché sembrava una puttanata galattica, ma alla fine tutto assume un senso e fa ridere sta cosa che dei coreani hanno saputo sfruttare materiale nostro meglio di noi.
Sì, l'ho sempre
cioè
detto.
È una roba ridicola, raga. Ridicolo. Io ancora non ci dormo la notte per sta cosa.
E noi invece sì. Siamo ancora lì che facciamo quello il Souls like all'italiana, quindi con pizza, mandoline e colori.
Ma va bene, ma il discorso è che questo
chiediamo a Sabacchio di aiutarci per migliorare
esatto.
Per le hitbox, perché poi quello è importante, le hitbox.
Lui certo. È un esperto di hitbox.
Cioè è proprio pure il finale, se tu hai visto quello segreto fa. Io ho visto quello... quel personaggio che batte. Sì. Che vabbè, io manco l'avevo riconosciuto.
Diciamo, dai, facciamo.
Non lo so se vogliono lo spoiler.
Mini, dai. In realtà, questo, da come si capisce, fa parte di un progetto più grande in cui poi inseriranno altre fiabe.
Tipo, come si chiama quel film? Libre, cazzo, era la
Fable.
Lega dei Grimm.
No.
Fable. Ah, la Lega dei Gentleman.
Cioè, sembra quello là, poi, alla fine, che loro vogliono creare un universo dove poi quello con i capelli bianchi, come si chiama? Genjo? Che non facciamo spoiler, però, cioè, vuole creare una cosa simile.
Geppetto.
Fa pure la citazione finale con la telefonata. No, è veramente cioè, non mi aspettavo. Che dico, sì, ok, c'è messa a Pinocchio, c'è messa a Geppetto, c'è messa a Pulcinella, c'è messo chi c'era più.
L'hanno
pescato un po'.
Benigni.
Sì. Benigni, che sarebbe la citazione a Benigni. C'è... Ma lo stesso Genjo che. Sta solo nel romanzo, nella la roba che fece Disney non esiste proprio. Significa che loro, cioè, sono letti il romanzo. Cioè, certo. Il materiale lo conosco e gli è piaciuto.
No, poi sono riusciti a mettere dentro anche un sistema di moralità.
Ma pure quello sbaglio, cambi pure tu. Cioè, lui, in base a quello che fa, sia lui fisicamente che il quadro. Tu hai visto?
Diventa più umano. Sì,
il
sì,
naso,
ho visto,
cioè, se tu menti, arma...
sì.
cresce il naso, se non menti il naso, cioè, sono meccaniche che veramente sono sfiziose, cioè, danno colore al tutto, pure a livello narrativo, non, cioè, non è semplicemente il Souls, vabbè, vai dritto, arriva al boss, ammazza, no, io mi leggevo pure la roba, i documenti, quella roba lì, perché volevo capire come avevano legato il tutto,
sì.
Perciò veramente è stata una sorpresona per me.
Molto bello, sono d'accordo, ma non vedo l'ora che esca. Sì, assolutamente.
Lì magari le copie dei cloni è il migliore, secondo me. Di tutti quelli che hanno provato a copiare
assolutamente, sì.
Questa in mani basse è il migliore, secondo me.
C'è qualche ingenuità, però cazzo, veramente un'opera
prima. Sì, ma ha parecchio dato fastidio, è troppo punitivo sul Perry.
Perry,
se non impari veramente bene il timing, qua ti fai male. Cioè, paradossalmente forse è più facile in Sekiro.
Sì,
che c'è una finestra un po' più...
Assolutamente sì.
Qua veramente devi imparare bene il timing, se no ti arano.
Ok, dicevo, hanno annunciato già il sequel, giusto? O mi ricordo male?
Ufficialmente no, credo di no, però...
Espansione, da come ho capito
io. Sì, un DLC, sì. Però il finale del gioco, come ti dicevo, lascia interagire, che lascia capire che... E intendere, sì, non so perché non interagire, che vogliano fare questo universo espanso, quindi il prossimo gioco sia ambientato in un'altra favola che non vi dico, ma una favola molto famosa, potenzialmente fighissima.
Lì ci puoi fare un sacco di rompe, secondo me.
Ecco, la favola di cui parli è il nazismo.
Bravo, quello cioè, buono però.
Nel nazismo, esatto. Quello...
Chiaro. Che peraltro da te a Roma, visto che ci sono scatenati
sempre
un gran bello solitamente
più del solito, mettiamola così,
esatto
non esiste, po ovviamente
un ricordo
sono solo di
era uno scherzo ragazzi, era un cosplay, dai,
si giocava ragazzo,
goliardia
fine sono ragazzi,
salvato un saluto.
Non si può salutare ormai, non si può più fare niente.
No.
Molto bene, quindi dobbiamo passare al premio piacerà agli amanti del genere. Dunque, su questo premio...
Non mi ricordo che ho visto. Manco io.
Penso nemmeno io, tra l'altro. Mi ricordo.
Ah, su questo premio in realtà c'è stato un mezzo plebiscito su un titolo in particolare, nel senso che più persone l'hanno votato, per il resto erano, come dire, tutti quanti che mettevano un voto a testa fondamentalmente, tra quelle che possiamo dire un po' meno conosciuti come titoli ci può essere HR, che è il più recente gioco di Jeff Minter, 13 Sentinels, che
però è dell'anno scorso, due anni fa addirittura,
è del 2022,
forse addirittura 2021, forse addirittura 2020,
ammazza, oh, Persona 5 Tactica.
Anzi, guarda, ti dirò, è del 2019.
Ammazzo. Sì, sì. E ovviamente la menzione d'onore va a Rampazzo.
Eh beh,
certo. Ma il vincitore è soltanto
chi ha votato.
E non poteva essere che lui, ragazzi. Il vincitore della delusione dell'anno.
Come delusione dell'anno?
Scusate,
ma perché?
Piacerà gli amanti del genere, Starfield. Piacerà gli amanti del genere.
Ha vinto Starfield.
Piacerà gli amanti del genere.
Vado a letto.
Io però, avevo dato Persona 5.
Devo dire che non hanno tutti i torti. Ma no, perché? Piacerà gli amanti del genere vuol dire ti piacciono i giochi Bethesda, ti piace questo. Ma no, è
linearissimo. Bethesda è diventato un genere adesso.
Sì, in effetti è così.
Beh sì, effettivamente.
Vabbè, non ha fatto sarebbe stato... Andiamo avanti, è troppo facile.
È troppo facile?
Sì, no.
Occhio che il prossimo premio è un altro. Il prossimo premio è la delusione dell'anno. La delusione dell'anno.
È il bipolarismo.
Vedi che dicevano che Starfield non ha vinto nemmeno un premio a Game Awards.
Vabbè, fatemi fare la presentazione per bene. Quindi anche qua abbiamo tre nominati, più o meno. Abbiamo Diablo 4, Final Fantasy 16 e Starfield.
Chissà che ha votato Final Fantasy 16.
Qua è combattutissima la cosa. Tre bombe atomiche però.
Qui è combattutissima, sì. Ok. E
è stato un plebiscito?
The winner is... più o meno 20%. 20% dei votanti ha votato Starfield.
Io non l'ho mai votato.
Io ho votato Diablo 4 qua.
Ah, vedi, tutti quelli che hanno votato anche Starfield
è il miglior gioco di merda.
Cosa dovremmo dedurre da questo?
Che tutti quelli che hanno votato Starfield non hanno giocato Final Fantasy 16.
Secondo me sì. Cioè,
è il miglior è il peggior gioco che piacerà agli amanti del genere.
Del genere di giochi brutti.
Di giochi Bethesda che giochi è un genere ormai.
Genere a parte ormai, esatto.
Ma ormai sono solo più loro che li fanno così, che gli devi dire poverini.
Forse dovrebbero fare qualcosa.
Non è manco più come lo facevano una volta. Ormai
non c'era lui.
Hanno tolto pure esplorazione.
Ma c'è ancora lui, è quello il casino. Secondo me è proprio quello il casino.
Ma mo se ne va in pensione fatto vecchio.
Dici che
uscite
dopo...
le rughe, c'è il botulino, non ce la fa più secondo me. Come zio Silvio.
Sono molto curioso di vedere l'Indiana Jones, perché dice che lui erano anni che cercava di farlo, adesso l'ha dato a uno dei team che era sotto Bethesda prima dell'acquisizione di Microsoft.
Non lo fanno direttamente loro.
No, lo fa Machine Games, che sono quelli di
Machine Games, sì.
Di Wolfenstein.
Stanno sotto loro.
Ragazzi, scusate la mia faccia contrita, ma sì. Mentre noi facciamo i mustacchi d'oro, è uscita la classifica di fine anno di Noisy Pixel, che è il mio sito del cuore. L'ho aperta al volo. E nel miglior JRPG hanno votato Final Fantasy 16. Questo
chiudi.
Chiudo.
Vabbè, aspetta, ma del 2023
c'è Octopath Traveler 2, Star Ocean 2. Che cazzo, ne so.
Vabbè, ma quello in teoria è un remake di un gioco vecchio. No, nel senso che se deve essere proprio nuovo uscito 2023, Star Ocean. No,
ma è rifatto.
Lo è per me. Sì, ok, ma a questo
per punto... te, ma tu non sei Noisy Pixel, quindi perché...
No, ma infatti io sono molto molto meglio di Noisy Pixel.
Non hai votato Final Fantasy 16.
Visto? Vedi? Tu pensa che tra me e loro chi ha votato Final Fantasy 16 come migliore JRPG? Loro.
Hai perfettamente
quindi,
ragione.
Chiaramente, cioè, adesso per logica e non per altro.
Scusate questa digressione.
Ah, ci mancherebbe, figurati.
Ho bestemmiato dentro, diciamo così.
Quindi siamo al gioco più atteso del 2024, che è la penultima categoria prima del piatto forte, mettiamola così. Anche qui, come diceva Fabio all'inizio, vi abbiamo lasciato carta bianca, potevate votare quello che volevate, ma anche qui sono spuntati alla fine due o tre nomi che sono Like a Dragon Infinite Wealth, Dragon's Dogma 2, e Final Fantasy VII Rebirth. Quindi il più atteso del 2024, quindi chi non vede l'ora di giocare uno di questi titoli. E il vincitore di questa categoria è... Final Fantasy VII Rebirth!
Per forza, per forza.
Che esce il mese prossimo, giusto?
Esce tra un... sì, il 29 febbraio.
Non sono riuscito a pagare.
Oppure giorno bisestile.
Sì, 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 sì.
Cioè, chi se lo scorda così? Per forza, fanno bene. E insomma, che vogliamo dire? Finalmente si esce da Midgar?
Eh sì. Tra l'altro, no, hanno detto che finisce in quella scena, ragazzi.
Pensa tu che...
Me lo quindi adesso improvvisamente il gioco non finisce ufficialmente.
No, sono tre. Ragazzi, sono tre, hanno già detto.
Sì.
No,
prossimo per no, PlayStation 6, però
già sì, dichiarato, ragazzi, dai.
Cioè, sappiamo che
ci ha messo pochissimo a uscire questo,
ogni 8 giorni.
E questo 2020, uscito... 2024.
2020 è uscito?
Sì.
Ah già, è vero. Uscito nel 2020, era l'espansione che è uscita dopo, che è uscito
con un cambio
dopo
di generazione di mezzo, dai, ci può stare, non voglio dire. Secondo me riescono a chiuderlo per PS5, la trilogia.
Ma anche perché dovesse uscire tra, mettiamo caso, 3 anni e mezzo, infatti, 4 anni, infatti, ci sta, siamo ancora in piena...
Quindi finalmente lo gioco, sì, quando esatto, l'hanno finito davvero, non quando Fabio, ma guarda che è finito, quello è l'episodio.
La mega compilation.
Può essere finito così. Sì, sì, ma infatti finirà come Yakuza, che alla fine poi li giochi, quelli del PlayStation 3 li ho giocati sulla 4 e così via.
A me l'importante è che me lo fanno uscire prima dei 50 anni.
Dei tuoi 50 anni?
Sì, c'hanno 10 anni di tempo.
Vabbè, dai, su PC però te lo vuoi.
Ma, cioè,
preferisco. Quello magari potrebbe essere un problema.
Magari però cambio idea, comprerò una console esteticamente brutta da mettere sotto la TV.
Sarà, magari la Pro è bella, cioè che ne sai.
Con restyle che hanno fatto con la Slim, tra virgolette, ne dubito, purtroppo. Purtroppo
era
ne dubito.
Era Giorgio anche tu. No, però dai, io lo aspetto molto. Nonostante a me il 7 remake sia piaciuto, per tutt'altri motivi che esuli dal gioco in sé, perché cioè, mi è piaciuto de pancia, de cuore, ma il gioco era modesto secondo me, dico proprio a livello di gameplay, di struttura, però per me è stata proprio una spremuta di cuore, quindi cioè, io lo aspetto solo per quello.
No, ma ci sta, assolutamente ci sta. E, allora, diciamo che sì, lo aspetto su PC oggi, mettiamola così. Mi piacerebbe giocare il remake. Sì, quest'anno faccio il fioretto, proviamo a vedere se ce la faccio, perché adesso con Baldur's Gate 3 e dopo Control, che comunque Control è vero che è corto, ma non è così corto,
non è tanto corto, eh?
Esatto, vabbè, sono 20 ore però insomma nel grande schema.
Ma non
delle
hai giocato
cose.
Control
sì, l'ho appena finito, adesso mi sto rituffando su Baldur's Gate che lo sto finendo.
Ah ok, allora, quindi dopo Alan Wake 2 volevi dire.
E vorrei giocare Alan Wake 2, vediamo se ci si riesce. E niente, quindi rimane soltanto più una categoria.
La categoria.
Signori, qua c'è stato veramente un plebiscito. Qua non c'è niente da fare. Non ci sono altri contendenti, in realtà ce n'è uno, ma ha veramente un sacco di voti in meno, perché qua parliamo più o meno del 40% di voti che ha vinto, proprio ha sbancato totalmente. E comincio a preparare, ed è un gioco, forse il gioco che ci aspettiamo tutti, essere
votato da tutti, penso qua.
Votato praticamente da tutti, ci sono il secondo, posso dirvi che era Alan Wake 2, ovviamente.
Allora sì, pensavo.
E
votato
anch'io. Tra i due,
votato anch'io.
I risultati, non sono andato a vedere.
Alan Wake 2 ha pari merito con Tears of the Kingdom. Quindi c'è stata anche una bella lotta.
Che voglio dire?
La menzione d'onore è con Fabio che compra una console Microsoft, sempre, come nella storia ovviamente.
Ottimo.
Ma il vincitore non poteva che essere lui, ragazzi. Il vincitore del premio Baffo d'Oro 2024 è Baldur's Gate 3, signore e signori. Per forza, non poteva davvero essere altrimenti. Un gioco così bello in tutto quello che fa, a parte l'inventario, a parte la gestione dell'inventario. Continua a farmi smattare.
No, ma lì basta che ci metti un bella donna, è tutto risolto.
La bella donna ci metti.
Bella donna.
No, vabbè. No, io ti dico, non mi trovo così male, così tanto male come può sembrare dalle mie parole. E che lo trovo davvero macchinoso. Ci sono alcune cose che non riesco a farmele andare giù. Ma in generale, va bene, abbiamo parlato non so quanto, penso che sia da agosto, da settembre che ne parliamo di continuo di Baldur's Gate 3, per un motivo o per un altro. Riusciamo sempre a infilarcelo in puntata.
Sì, sì, io l'ho votato nonostante abbia amato Alan Wake 2, perché secondo me fare un gioco che piace nello stile di Alan Wake 2 è immensamente più facile che tirar fuori l'RPG anni 90, isometrico, a turni, e fa questo successo qua. Cioè, se mi avessero detto 2 anni fa avrei riso, per me era impossibile. È un gioco che piacerà agli amanti del genere sicuramente. Invece qui ha veramente sfondato qualsiasi...
Piace alla gente che piace.
Piace alla gente che piace, invece qua è piaciuto a tutti. Ha distrutto qualsiasi barriera dovuta da un genere che praticamente è morto, perché dicevi prima del Baldur's Gate, perlomeno è una nicchia talmente piccola che su console
sì, era di nicchissima. Beh, vabbè, c'erano poi Pillars, erano i
Kickstarter, è rinata.
Sì, però voglio dire,
12 non... a oggi ne sono usciti parecchi.
Certo,
poi, è stato un po'
quello che Dark Souls è stato per quel tipo di giochi là, capito? Cioè l'ha aperto al pubblico, per tante persone probabilmente è stato anche il primo RPG così dall'alto a turni, perché è talmente eccezionale che va oltre il genere.
Ma ha fatto quello che ha smesso di fare BioWare, perché BioWare una certa si è rincoglionito e ha smesso di fare questa roba qua. Cioè, questo gioco lo avrebbe dovuto sviluppare BioWare, l'autore originale dei primi due Baldur's Gate. Purtroppo, sotto EA e altre cose che hanno combinato, hanno proprio deviato verso altro.
Non era Obsidian, quelli...
No, sono di BioWare. BioWare in collaborazione con Black Isles.
Esatto, io sapevo quello, ma c'era anche BioWare.
Però c'è la cosa che secondo me gli ha fatto bruciare il culo proprio a livello che... la sono sentita, secondo me è stato proprio il fatto che se loro continuavano su una certa falsa riga, mo per esempio è uscita ieri la notizia del remake di Dragon Age Origins, cioè se evolvendo quella formula poteva venire fuori una cosa del genere, magari non a questi livelli, perché l'Arian si è creata una sua formula che solo loro fanno, cioè quel certo. Combat system non lo riesce a fare nessuno così per adesso. Però cioè, questa qua era l'evoluzione che si sarebbe potuta avere magari anni prima, se loro non perdevano la bussola totalmente come è accaduto.
Perché lì il discorso, Carmen, è sempre lo stesso, cioè tu cerchi di allargare il pubblico forzando il prodotto che hai... E ti viene fuori Final Fantasy XVI, invece...
È troppo drastico, ma come Final Fantasy... Cioè, devi dare del tempo alla gente pure per abituarsi.
Ma guarda, secondo me se fai una roba eccezionale veramente travalichi il genere. Tanto questo te lo dimostra pure Elden Ring, e te lo dimostra tanti titoli che sono usciti difficili, complessi, che devi stare lì imparare,
Elden Ring, l'abbiamo detto varie volte, alcune cose le ha smussate e è esploso. Cioè rispetto a Dark Souls, che tu comunque sì, ha venduto bene, ma non è una roba che oddio ha venduto. Elden Ring a quanto è arrivato? 30 milioni, 20 milioni, non lo
so. Sì, tantissimo,
una roba
tantissimo.
Che loro non l'hanno
mai. Beh, cioè sono Dark Souls, eccetera, non è che ormai non è che fossero
però di nicchia, non hanno mai raggiunto queste cifre qua, cioè loro ancora oggi, se leggete le interviste di Miyazaki, lui dice: io non mi spiego com'è stato possibile questo, perché per loro è ancora un gioco solo per i fan dei Souls, invece questo è diventato travalicato. Ecco, è pure Svevin che dice la stessa cosa, dice: ok, avevamo aspettative alte, ma non così alte. Cioè veramente ha travalicato in modo che tu dici: minchia, è arrivato pure a vincere gli Awards, che è un RPG di quel tipo che è molto complesso, cioè devi sapere le regole di D&D, devi leggere un sacco di testo, è tutta roba che se la metti nel mainstream parecchi dicono: che palle, ma quando si spara per fare il meme, no? E invece, cioè, a me fa piacere proprio questo, che...
Ma no, ma che a me fa piacere, ma dico, secondo me ormai...
parecchio margine di, cioè, che non devono essere forza, cioè, compriamo in quattro, inteso in quel senso lì, cioè riescono a fare milioni di copie e spero che stimolino anche altri a provare cose simili.
E anche da dire che la libertà che ha avuto l'Arian nel fare Baldur's Gate 3 difficilmente la trovi sotto una multinazionale come Electronic Arts.
Il caso è abbastanza unico, perché comunque
avevano i soldi per farlo. Cioè, nel senso,
quello che gli ha dato la libertà, cioè,
glieli hanno dati, cioè la gente glieli ha dati, non glieli ha dati, certo.
Assolutamente,
ma comunque
sì,
l'hanno dovuti anticipare loro. Poi
sì, no, diciamo che era
infatti con l'Early Access, e l'Early Access mi pare ha venduto 2 milioni, che è tantissimo per l'Early Access.
Sì, ma guarda,
già ti sei fatto parte dello sviluppo solo con
ma appunto alla fine comunque fai un po' quello, tiri su così, poi la cosa di base non era fatta male, quindi cioè stavano comunque partendo da una base buona, secondo me hanno semplicemente giocato bene le loro carte, poi c'è una dose di fortuna sicuramente, di congiunzioni astrali,
di congiunzioni astrali,
che magari lo facevano uscire un anno prima, un anno dopo, se lo compravamo in 5, non in 50 milioni. E quindi...
ma non so, non lo so.
No, non lo so quanti sono, ovviamente, però.
Non lo so, c'è anche da dire che l'Early Access ha aiutato tantissimo, quindi c'era già la fama del gioco che vi dà quella roba lì.
Quindi io sapevo infatti che era un bel gioco per quello, quindi ho detto semplicemente aspetto che esca e lo, come dire, per giocarlo davvero, ecco. Quindi quello ha sicuramente influenzato positivamente, ma secondo me quello che hanno fatto loro, oltre alla congiunzione astrale, come dire, è anche una cosa che possono fare anche altri. Però devi mettere, no, ma nel senso, devi mettere in conto che non puoi essere sempre avido. Nel senso, loro hanno detto: guarda, niente microtransazioni, niente di questo, niente di quello. E già un paio di persone hanno detto: beh, sai che c'è questi, già che non stanno facendo i pezzi di merda avidi.
Ecco, esatto.
Un'idea, cioè almeno guardo, almeno dico: guarda, bravi, almeno ne parlo bene. Ecco, che già magari dici: ne parli bene, convinci una persona. E una è più di zero e così via, quindi secondo me loro hanno anche fatto una politica di coerenza e di integrità, ecco, che si vede raramente ormai, soprattutto su produzioni grosse, perché appunto non è proprio un indie, cioè non è...
Ma no, ma ti ricordi che l'Early è stato... lì ci fu un po' di polemica all'inizio, quando aprirono l'Early costava il prezzo pieno. Io l'ho pagato al prezzo pieno in Early.
Ah no, io l'ho provato, una review copy.
Ci fu la polemica perché su Steam, notoriamente, cioè di solito gli Early costa vengono... meno,
certo.
Costa tipo il 50%, il 70%. Loro hanno fatto l'all-in, hanno detto: no raga, noi stiamo facendo un AAA. Cioè stiamo facendo una roba proprio al pari di altre super produzioni. Poi non hanno mai detto quanto hanno speso. E la gente, c'è stata la polemica iniziale, però poi si sono accorti che effettivamente questo è il discorso che faccio io quando dico: bisognerebbe un po' tornare a dare valore alle cose. Cioè se tutto diventa è gratis sul pass, Steam fa sconti praticamente 364 giorni all'anno. Cioè non esiste quasi più il gioco a prezzo pieno su Steam. Tutti questi fattori, altre cose, vanno un po' togliendo del tutto valore proprio al prodotto, all'opera d'arte, come cazzo vogliamo chiamare. loro invece hanno detto: no, raga, sta roba qua è il nostro progetto più grande, lo prezziamo al prezzo che fanno gli altri B, prendere o lasciare. Gli poteva andare malissimo, cioè molti potevano dire: voi siete matti, voi non ve li daremo mai sti soldi.
Anche perché poi su carta è respingente, perché a turni quel tipo di...
sì, perciò dicevo, cioè si legge molto, lo sapete, nel mercato grosso, leggere molto, la gente si rompe il cazzo. Cioè non è una cosa che scopriamo oggi con Baldur's
Gate. No, no, assolutamente.
Però poi vedi come un pochino sta cambiando, perché pure Disco Elysium è tutto testo, eppure ha avuto un buon successo. I Pillars, i Pathfinder, cioè è roba che di solito giocavamo la nicchia dei i fanatici dell'RPG, mo si sta aprendo. Mi fa veramente piacere. Poi spero che ovviamente non diventi la solita storia di Project. Adesso siamo i dominatori del mondo e poi...
No, non credo, perché comunque stanno già lavorando sul gioco nuovo, è uscita oggi o ieri, adesso non mi ricordo, la notizia oggi, che oggi stanno chiudendo il capitolo 1, credo a livello narrativo, non penso che siano già in produzione, per cui mi sembra di gente abbastanza con i piedi per terra, almeno per un altro gioco, poi vediamo il prossimo che cosa succede. Va detto
tanto
anche...
Tanto se ne va in pensione Sven, ormai è vecchio.
Quanti anni ha?
Penso ce ne va più di una sessantina. No?
Dici? Andiamo a vedere.
Bene, ah, 72. Ah!
Cioè, 10 anni più di noi.
Più giovane di lui.
E allora avevo gli altri 20 anni minimo. Ma no, pensavo un po' più vecchiotto. 51 anni, dai.
Dice anche Babydef: non dimenticate l'affetto di D&D con tanti contenuti sul gioco da tavolo. Assolutamente.
Sto per dire
sì.
Quello. C'è anche il fatto che io leggo Baldur's Gate e mi aspetto, cioè nel senso già sono un po' più interessato. Ecco, se leggo un nome nuovo a caso è già diverso.
Sì, sì, sì. Quindi, poi è arrivato anche in un periodo in cui c'è questo rinascita di Dungeons & Dragons, perché post pandemia pure lì è diventato un sacco di tendenza su Twitch, per esempio, pieno di canali che fanno live giocando a Dungeons & Dragons. Quindi veramente hai detto bene prima, questa è una congiunzione di astri.
Assolutamente, sì.
Che ha funzionato.
Il Critical Role.
Io voglio salutare chi prendeva in giro, criticava Dungeons & Dragons e vari giochi di ruolo durante la pandemia, invece ma lo sai,
pure
spero che vi cadano le mani mentre tirate i dati.
La serie, no, come si chiama? Che è super famosa, là, come si chiama?
Stranger Things.
Sono parlati quei 3-4 boost
no,
cioè,
non mi fa
dovrebbe
cazzare.
Pagare l'aria.
No, non è vero, Bruno
che gli stanno facendo.
Bruno ha una serie di problemi con una serie di cose e lui lo perdono, diciamo.
Gli piace.
È comunque Bruno, no, ma che non gli, no, gli, no, non si capisce bene perché ha fatto due ore di discussione sulla gente. Tipo avevano fatto quella cosa lì, Dungeons & DJ, dove c'era gente che non aveva mai giocato a Dungeons & Dragons,
sì,
tra cui
Nocotanica,
e loro alla fine dice: questi non hanno mai giocato, però poi alla fine sono appassionati, gli è piaciuto, eccetera. Però visto la gente che c'era, non sono persone, sai, i fighi del gruppo che sfottevano gli altri, soprattutto appunto, figurati, Nocotanica e gli altri, al massimo. Cioè, sono sempre parlato in maniera assolutamente neutra di queste cose o addirittura interessata, e Bruno diceva: no, vedi, perché questi qua là, detto, ma tu ci mangiavi da giorno? No, ma mi fa cagare da giorno. Cosa? No, e poi una settimana dopo ho fatto una live di NG Plus dove ho fatto un NPC di Dungeons & Dragons. non è diventato un fan, però
ho l'esempio in famiglia, nel senso che mia sorella anche non ha mai capito bene la faccenda dei giochi di ruolo e le sembrava una roba fuori di testa e quant'altro. Qualche mese fa sono riusciti a farle provare l'avventura introduttiva a D&D, che vendono proprio il set apposta, quindi non è con tutte le regole, ma fai proprio soltanto quella roba lì, è più gestito come un gioco da tavolo. E ne è uscita super contenta di averlo provato. Io sono anni che le dicevo: guarda che è fondamentalmente teatro, ma ogni tanto devi tirare dei dadi, poi dipende da come giochi, però alla fine teatro e recitazione
anche lì è un gioco da tavolo, no? pure lì
è un gioco di ruolo,
l'esplosione. Beh, gioco di ruolo c'è, cioè qualcuno che non sarebbe
così
proprio
la
d'accordo,
si lisci, però... attenzione,
no, quello è un altro paio di maniche,
è lui, non è lui.
Però dico, anche nel, durante l'esplosione dei board game degli ultimi anni, cioè
siamo decisi dei bordelli, cioè, anche no, quello è un gioco del ruolo,
ancora no, ancora no, ancora no,
quello sì, è decisamente il gioco
del più di Dungeons & Dragons, qualcuno direbbe
molto di poco più, ma sicuro. Va bene, ragazzi, che belle premiazioni.
Contenti, dai.
Molto. Molto, molto, molto contenti. E quindi io posso fare la solita cosa, che ringrazio la gente che ha votato. Ringraziamo sì, tutti voi che vi siete presi 5 minuti di tempo per eleggere il vostro gioco preferito, per dare i voti anche nelle categorie un po' più bizzarre, mettiamola così, o più importanti
delle waifu.
Delle waifu, esatto. E davvero davvero grazie, tanto si ripeterà l'anno prossimo. Magari riesco anche a non fare casini con OBS l'anno prossimo, modificando cose per cercare di sistemare l'audio. Ciò detto, posso togliermi la giacca adesso?
Beh, in effetti sarebbe duopo, anche io me la vorrei togliere.
Adesso toglitela tu e allora introduciamo qualcosina che abbiamo giocato, se vogliamo farla alla veloce, se no possiamo passare direttamente ai consigli. Ditemi voi, decidete voi. Io durbine di cui parlare ne ho.
Dai, allora inizio tu.
Inizio io? Va
vadi,
bene.
Vadi.
Allora, io adesso stupirò tutti quanti perché sto giocando una roba vecchia. Vi parlo solo di uno dei due, dai, che non voglio... non voglio rubare troppo tempo. Dunque, sto cercando le parole giuste. Fondamentalmente è successo che ho ricevuto dei mesi gratis di Apple Arcade Plus e quindi sull'iPad ho guardato un attimo che giochi c'erano e ho trovato una roba che erano secoli che volevo provare, ovvero Getting Over It with Bennett Foddy. Ed è un gioco che non saprei neanche come cavolo definire. Allora, per chi ci ascolta in podcast e non ha assolutamente idea di che cosa io stia parlando, è un gioco di scalare montagna, ma è un gioco di scalare montagna da dentro una pentola e armati soltanto di un martello molto lungo. Fine.
Normalità.
La normalità, come si scalano le montagne normalmente.
Quanto dura? 2 ore.
400 ore. Allora, potenzialmente no. 400 ore, perché ci puoi stare pure tutta la tua vita lì, andando avanti.
Esattamente. sulla pagina di Steam c'è scritto che può durare tra le 4 e le infinite ore.
Apposta.
Anzi, tra le 2 e le infinite ore, i loro tester più o meno in 4-5 ore ce la facevano. E non faccio fatica a crederci. Perché? Perché il controllo è gestito solo e unicamente dall'analogico. L'analogico indica fondamentalmente verso dove stai puntando il martello, e puoi fare solo il movimento circolare più chiamare a te il martello e spingerlo in là, quindi puoi fare dei salti in quella maniera, quindi spingendo il martello per terra in una certa direzione. È un po' il figliastro di quel Coop con i comandi che sembrano facilissimi. Coop, te lo ricordi?
Oh, Coop.
No, no. Oh, Coop.
Sì, non conosco il Coop.
No, è Coop, ve lo ricordate? Quello del devi camminare premendo i vari pulsanti sulla tastiera.
Ah, madonna, sì.
Esatto, è un po' figlio di quella roba lì. Esatto, con molti meno tasti, con la differenza che in Coop più o meno andavi sempre avanti, non è che tornavi indietro, semplicemente avevi finito di fare la tua corsa una volta che cadevi per terra, adesso mi ricordo con esattezza. In questo tu torni letteralmente all'inizio se non fai attenzione e devi rifare tutto da capo tante volte. Esatto, quello che si sta vedendo qua nel video, subito dopo questa roccia che sta scalando adesso, c'è questo pezzo con il ramo che spunta, che è letteralmente l'inizio del gioco. Quello di prima è come se fosse una specie di tutorial. Sono arrivato penso ancora un po' più su, in un pezzo che mi è stato detto oggi da un collega essere uno dei più difficili del gioco, ed è subito lì, dove ti devi infilare fondamentalmente una specie di cunicolo su per questa montagna, e ancora non sono riuscito a farlo, solo che
sembrava un'altra cosa, come la stai
lo so, però devi infilarti nel cunicolo, non sono ancora riuscito a farlo, ho fatto una mossa sbagliata, sono tornato all'inizio, sono letteralmente tornato all'inizio del gioco, che è anche stato il momento del vabbè, adesso basta, faccio altre cose. Però
pensa che bello,
ti giuro, è molto carino, perché tu vedi che ce la puoi fare, capisci perfettamente come puoi farlo, lo sai che se fai quel movimento con l'analogico ci riesci, e ti spinge ad andare avanti in quella maniera lì. Se avete possibilità di provarlo, secondo me un giro merita. Poi capisco che non è per tutti, io stesso non so se riuscirò a finirlo, però ero veramente tanto curioso di capire come gestiva tutto il movimento, come quanto era preciso, se faceva lo stronzo di cambiare magari ogni tanto la sensibilità a seconda dei momenti e cose del genere. Ah, giusto, dimenticavo un'altra cosa che succede, è che il gioco un po' ti prende per il culo e un po' ti snocciola i pensieri dello sviluppatore, perché ogni tanto se cadi da cose molto alte compaiono frasi filosofiche sul perdere, sul fallimento e su tutte queste cose qua. C'è lo sviluppatore che dice: ah, cazzo, ti è successo di nuovo di cadere da così in alto, vabbè dai, mi dispiace, abbi pazienza. Poi racconta delle non so quanto siano vere, dei retroscena sullo sviluppo del gioco. Fa abbastanza ridere, e ovviamente questa roba ti distrae, quindi fai la cazzata, torni all'inizio del gioco, ed è un ciclo così. Sono curioso di vedere se mi voglio dare una settimana di tempo. Mi do una settimana di tempo per giocare e vedere dove arrivo, però veramente veramente carino.
Bene,
tocca a te, Fabietto.
Sì, credo. Io non l'ho. Se volete, voi avete qualcosa, Carme?
No, bene, posso parlare pure altre puntate. Non è...
Perché io non l'ho ancora finito questo, quindi magari veramente io ne posso parlare la prossima puntata.
Io ho finito Pillars.
Dai, allora parla tu.
Sono curioso di sapere il 2, giusto?
Il 2, esatto. Perché, ecco, perché mi sono svegliato e ho detto...
Ma bella, ciao.
Esatto. Mi sono svegliato e mi sono detto: vorrei un gioco di pirati prima di giocare a Baldur's Gate 3. E ho detto: dovrei ancora finire l'Armored Core, ma questa è un'altra questione. Però, sai, volevo una cosa che potessi giocare.
Ora
tipo...
non lo compro.
No, infatti ho detto, quindi no, ho detto allora no, non lo compro. E Baldur's Gate 3 aspetto, ho detto una cosa che posso giocare tipo in ufficio, una cosa un po', sai, dove non è che devo usare il pad, imprecare, cliccare, quindi ho detto vabbò, vediamo un po' giochi di pirati, invece guardo qualche elenco, qua là c'era Pillars 2, e ho detto boh, ma insomma, primo ci ho giocato un pochino, poi non ho proseguito più di tanto, ho detto sembrava interessante, però sapevo che dovevo aspettare un po' prima che diventasse davvero interessante, almeno per me. E quindi alla fine lo mollai. Invece qui ho detto: ma vabbè, dai, c'è un po' di pirateria, è un Pillars, quindi brutto non è. Allora, e ho visto anche che c'era sul famigerato Game Pass. E allora l'ho installato. Ovviamente su Shadow, link in descrizione. E niente, ho iniziato a giocarci un po', sai, un po' anche così, senza troppo impegno, ecco. Allora ho fatto il solito personaggio, un po' scuretto, di carnagione.
Abbronzato.
È molto abbronzato.
Il nano pure qua.
No, qui non è nano perché... Non mi ricordo perché. Boh, però si chiama Greg.
Non l'avevi fatto nano, l'avevi messo sul gruppo.
Baldur's Gate.
Ah, scusa, hai ragione.
No, però si chiamava comunque... Rampazzo. Non sempre Sboromir, però si chiama sempre Sboromir. Ora Gran Pazzo, non mi ricordo più adesso comunque. Forse era sempre Sboromir. Boh, comunque, metto il leone, come lo chiamo? Lo chiamo culo, così ogni volta che scrivono qualcosa scrivo: ah, culo, e rido, io rido proprio.
Ha detto culo.
Se sta, ci sta.
Anzi, gli ho fatto dire culo, è diverso. e lì appunto gente che ride per ore. Poi invece ho detto, beh, in effetti questo è abbastanza interessante. Ho detto, beh, però dai, poi non è neanche troppo pesante, diciamo, sai, come cose da fare, abbastanza semplice, non mi sono trovato troppo overwhelmed da icone, cose varie, troppa lore, eccetera. Ho detto, beh, mi guardo un video di recap del primo, perché non mi ricordavo più niente, e ho giocato un po' al secondo, ho detto, beh, interessante questa cosa. Allora un giorno mi sveglio, guardo, ho fatto 42 ore. Beh, vabbè. E poi a un certo punto arrivo, dico, questo boss è proprio difficile. E ho detto, beh, adesso non avevo mai guardato una guida né niente, ho fatto tutto per i fatti miei. Ho detto, beh, vediamo un po', perché non riesco a batterlo. Era il boss finale. Avevo fatto una settantina di ore a questo punto. Ho detto, ok, forse mi è piaciuto più del previsto. Però sai che è andato, cioè proprio
è scorso
via rapidamente.
Un pochino di più il primo, però pure il secondo no. mi è piaciuta la gestione della, cioè sta sensazione di essere il capitano con la ciurma.
Sì, quello è un po' strano, sì, poi un misto
è
tra
semplice, pure battaglia.
Sì, anche le battaglie sono tutto testuale praticamente, tranne quando
le avventure testuali, sì,
esatto, tranne quando ti picchi. Però ecco, a me piaceva proprio, forse mi è piaciuto così tanto proprio perché è semplice, ma non semplice vecchio. Perché ad esempio questi giorni ho provato a giocare al primo Baldur's Gate e ho detto no, io non ce la faccio, ragazzi. Ho detto,
non ci faccio, troppi ricordi.
Troppi ricordi. Due, ho detto no, davvero, no. Non so se ho più voglia, anche le Lancet Edition, eccetera. Cioè, io pagate, tra parentesi, giusto per Fabio. Pagate. Però mi sa che non ce la faccio, ho detto così potrei farci un altro giro. Ho detto pesante, quindi no, niente, grande, grande gioco che, ripeto, io mi sono distratto un attimo, sono passate 70 ore, ma credo che in realtà fossero di meno, probabilmente 20 ore o 30 sono di
creazione del personaggio.
No, di cosa in pausa, figurati, creazione del personaggio, io vado sempre colore della pelle, vai, scuro, altezza, vecchio, brutto, vai, fatto.
Ma le statistiche non le vuoi tirare 20 volte, scusa.
Ma su Pillars poi mi pare che erano predefiniti,
ti danno limite di punti e li piazzi.
Stavo scherzando.
Sì, ti prendi giusto le abilità. No, invece in Baldur se le puoi tirare.
A me manca un pochino quella roba che ti mettevi due ore a fare le roll.
Nel primo ho rirollato, sì, che non mi usciva al massimo. Esatto.
Poi pure al tavolo, sì. Fai così, no, finché non ti fai tirare, il master tu lo minacci, dici,
no, io ho sempre fatto tipo guarda, fai tre tiri e prendi il meglio dei tre, era una roba così, però
poi iniziano a partire le minacce, ovviamente,
ma figurati.
Finisce male al tavolo subito.
Al tavolo di gioco, tu a poker forse giocavi in qualche bisca non da Joss & Dragons. No, comunque, quindi se volete dare un'occhiata, secondo me, leggendosi un po' di storia o guardandosi un video, un ricappone su YouTube, è giocabilissimo anche senza aver giocato al primo, che sinceramente ci riprovai non molto tempo fa, secondo me è un po' datato, però datato nel senso negativo, diciamo. L'ho trovato un po' troppo a metà tra il vecchio e il nuovo, ma non nel senso buono della cosa, ecco.
Di più, quindi il vecchio è il primo.
Sì, un po' più legnoso, ecco, in generale. E il secondo invece semplice ma efficace, ma sempre rimanendo un po' sullo stile Baldur's Gate vecchio, più che, cioè, rispetto a quello nuovo è un giochino, ecco. Non è un giochino, però è proprio un'altra.
Beh, è un'altra roba il 3.
Sì, esatto. Ottimi giochi tutti e due.
Giocato il primo, tu hai visto all'inizio, c'è quella modalità che ti crei tu la situazione,
sì,
politica. Quindi volendo
sì.
Sono dei template già compilati dove già ti dicono questo è morto, questo è vivo, questo sì. È fatto così, questo ha fatto così, te scegli uno di quelli.
È un po', infatti mi sono pentito di non aver giocato al primo perché puoi avere una enorme continuità tra l'uno e l'altro.
Li fai tutti e due.
Sì, cioè, non devo averci giocato, non averlo finito.
Mi pare, potevi fare pure il, come si chiama, le esportazioni.
Sì, puoi importare dal primo. importi dal primo e metti nel secondo.
Tutte le, i parametri dei, dei,
esatto, e continui con lo stesso identico personaggio e anche le stesse scelte. Poi chiaramente il gioco
è la coerenza, perché esatto, se un compagno vecchio che sta pure nel 2 è morto, non ci sarà nel.
E voglio maledire la tizia che si chiama, non mi ricordo, quella tizia uccello, esatto, quella lì, che in seguito delle mie decisioni, cioè io cercavo di fare, ho fatto una run piuttosto buona, mettiamola così, nel senso che sono andato, ho liberato gli schiavi, ho ucciso tutti gli schiavisti, sai, tutte queste cose.
Bravo.
Qui e poi mi dice, beh, lo sai che poi mi parte l'indole sindacalista e inizia a dire, cosa sono gli schiavi? Perché stanno lavorando nelle miniere? Adesso questo lavoro lo fanno i robot, adesso piena automazione, quindi insomma tutte queste cose qui. Il problema è che però le mie scelte hanno portato a problemi per la fazione, cioè per i
paladini lì che sono...
e la paladina che lei lavora per una, per una, non un'azienda, come si, tipo una
non, mi
non è una confederazione, comunque una, sì, diciamo un'azienda che si occupa dell'estrazione della dell'adra, del metallo verde, e non il metallo verde, la pietra verde. E quindi dice, no, visto che non... Ma, cioè, allora, da un momento all'altro mi arriva una lettera che dice, oh, visto che queste cose qua non vanno bene, me ne vado. Ma, cioè, senza preavviso né niente. Nel senso, io sapevo che lì lavorava per quelli, ma non ha mai espresso particolari cose. Ha preso e si è andata via con tutto l'equipaggiamento. Ha detto, ma... Cioè, ho detto degli epiteti adesso che non sono proprio signorili, che eviterò di ripetere. Ma porca miseria, cioè... e niente, se è andato via, ho detto, ma come faccio a riparare? Allora ho guardato online se non si può fare. Dice, l'unica cosa è caricare un vecchio salvataggio e fare altre scelte. Ho detto, no, io non faccio altre scelte. Ho perso quel personaggio, mi sono messo l'altro tizio che non rompe quello.
Bravo.
È finito lì.
Esatto. Non giocare lì si attiva il cheat.
No, ma io non mi
tutti, a
prescindere. No, non mi diverto. Guarda, già il fatto che sono rimasto un po' alla fine a fare livelli. Ho fatto tipo 2 livelli per battere il boss più facilmente, perché non riuscivo ad andare avanti, mi stavo rompendo i coglioni. E volevo anche giocare a Baldur's Gate 3. Quel è il cheating che ho fatto io. Ecco, mettiamola così. Però si può
andare allora... un po'.
Sì, ma ho fatto 2 livelli. Si può abbassare la difficoltà nel caso, ed è tutto in italiano, tra parentesi, quindi non potete neanche dire in inglese, tutto in italiano, tutto. Menu, testi, tranne le voci.
Certo.
Come Baldur's Gate, diciamo. Esatto,
miau, sì, certo,
esattamente, miau. Quindi se avete già finito Baldur's Gate, volete un gioco buono, quello secondo me è un ottimo gioco. C'è esplorazione, c'è, vai in giro con la nave, vai per le isolette, eccetera. Chiaramente è molto retro, quindi non è che hai proprio l'esplorazione open world, l'esatto opposto. Cioè tu vedi tipo c'è quest'isola, le isole un po' si assomigliano, vai nel posto, tipo c'è un villaggio abbandonato, non è che entri nel villaggio abbandonato, ti dice per lustri il villaggio abbandonato, cioè c'è scritto,
sì, in alcune zone c'è la mappa, poi
c'è proprio la mappa, esatto, quindi è un po' old school, ma non ha le rotture di coglioni dell'old school, che può non piacere a tutti, e a me piace a pochi, come dire, a poche, a piccole dosi, ecco. Però ecco, gran bel gioco che mi ha fatto da catalizzatore per Baldur's Gate 3, che ho iniziato da poco con una run. L'ho rifatto tra l'altro perché mi ero fatto il personaggio solito, Sborromir, che era un nano brutto, vecchio e molto abbronzato. Ma era, ho detto no, non posso fare la run quella... Dark Urges, bisogni oscuri, come si
con
chiama?
Quella mi sembra.
No. Sì, no, ma io inizio con quella, ma ho fatto un personaggio serio, diciamo, cioè nel senso ne ho fatto uno.
Quindi lei inizia. Vuoi fare?
Sì, perché ho fatto. Sì, perché ho fatto molto da buono in Pillars. Non volevo rifare di nuovo il.
Allora avrai parecchie occasioni per sfogare.
Esatto, e poi ho detto magari se poi mi piace molto faccio la run quella standard, diciamo, con i personaggi Origins, eccetera, cioè i personaggi di base, non quelli custom. anche lì su Nexus per Pillars trovate mod varie che migliorano determinate cose, ne cambiano delle altre. State un po' attenti perché la versione di Miao non è proprio la stessa, e quindi certi add-on non funzionano, però altri sì. Invece fa delle cose tipo gli NPC in Pillars 2 hanno dei prezzi allucinanti, te li mette, te li sistema in modo che siano equilibrati, cioè sembra una roba svizzera, perché gli, se abbiano aperto un negozio a Zurigo questi, e niente. E quindi adesso vediamo come va con Baldur's Gate 3, ma diciamo che l'avevo già fatto il primo nell'Early Access, quindi sono tranquillo, non ho paura di dire oddio come sarà.
C'era Chiactus dice che prima che scriveva speriamo che fanno il terzo, parlando di Pillars. Che effettivamente adesso, per la carità, stanno facendo un altro tipo di giochi adesso, che stanno facendo Avowed e quell'altro che sembra Bioshock fatto da persone intelligenti, se non mi ricordo male com'è che si chiamava,
è di In Exile.
Ah, In Exile, giusto.
Loro stanno, facendo solo Awawa e oddio, c'è un altro, cioè, mo non mi viene in mente.
È vero che ne stavano facendo un altro.
Era un altro segreto, project qualcosa, ma non mi ricordo come si chiama.
Però l'epica napoletano consiglia MBG3 per iniziare a fare il neo melodico. Giusto. Che potrebbe essere il bardo. Però
io ho fatto la prima run bardo, è stata spettacolare.
Davvero?
Cazzo, sai,
io non lo so. Che
più mi ha fatto sentire un vero bardo in un RPG.
Io continuo a dire che una run tutti insieme potremmo farcela.
Beh, minchia, ma sono
non c'è ancora
40 ore di run. Che cazzo.
Il bardo, quando lo giochi con altri, poi fa delle coglionate assurde.
Io, sì. Beh, allora, ma possiamo fare dei pezzi assieme? Oppure come funziona? Cioè, allora, perché adesso per PC ce l'abbiamo.
Prosegue solo tranne
mi pare. PS5
crossplay non c'è ancora. Però allora, al di là del crossplay, come funziona? Si sa il multiplayer?
Cioè, se tu vuoi tornare alla tua partita, non hai sbloccato quello che ha fatto.
Ah, quindi devi riprendere, cioè, nel senso,
poi te la devi giocare tu.
È tipo un'istanza, diciamo, quella che giochi.
Almeno così
con gli altri.
Avevo capito, ma non so se hanno patchato, se hanno cambiato qualcosa.
Ma si può controllare online. Comunque, vediamo. L'ideale sarebbe, appunto, cioè, perché
non sai quella quello che sblocca lo sblocca lui, cioè va avanti lui nella trama. E
va bene,
molto bene. E Carme, vuoi parlare tu di qualcosa? Passiamo alla prossima. Passiamo ai consigli.
Sì, facciamo i consigli, dai.
Ne parlo la prossima. Di
va buono, e quindi ci deve partire la sigla.
Parola di baffo.
La parola di baffo, che è l'ultima rubrica della puntata, in cui vi diamo consigli su giochi in sconto e anche altre cose che riguardano il mondo dei video e giochi. Io farei partire questa volta Carmelo, proprio perché è un po' che
non ha pronto niente, no, però l'ho peccato al volo proprio in questo momento.
Grande.
Non fa, ma ce l'ho consigliato 30 volte.
Sti cazzi.
XCOM 2 su Steam, vi prendete il base e War of the Chosen.
Ah, ma certo, Mario Rabbids, dici.
E il Mario Rabbids bello.
Il Mario Rabbids
ispirato a Mario Rabbids.
Ispirato a Mario Rabbids, finalmente. Qualcuno lo dice.
Vabbè, raga, è uno dei migliori.
Sai che non credo che tu l'abbia mai consigliato. Forse l'hai consigliato una volta, le prime volte che facevamo.
Io, Stefano, sicuro l'abbiamo consigliato.
Io sicuro che l'ho consigliato, inutile che.
No, è una droga, perché c'ha un loop pazzesco. Cioè, sì, c'è l'invasione aliena, tu sei il mega esercito della difesa della Terra e devi impedire che gli alieni riescano a conquistare il pianeta, cioè proprio il pianeta Terra, dove loro attaccano varie zone e tu devi difenderle dal tuo centro di comando. Ti devi creare il tuo party di soldati, sono tutti customizzabili. Il livello di customizzazione è uno dei migliori, cioè io mi sono rifatto proprio Ricco Bono, Max, Fabio, tutto lo scelto quando feci la mia run e chi muore resta morto, quindi c'è, è la cosa che mi piace di più è che si crea
anche la realtà.
Ecco, vedi, quindi si crea una sorta
di narrativa. Sì, io sono morto un paio di volte nella realtà per colpa di Carmelo.
E una sorta di narrativa emergente, cioè effettivamente tu poi ti affezioni ai personaggi, se te ne crepa uno ci resti effettivamente male, quindi poi si crea tutta una serie di rapporti, poi fa la propaganda, poi metti manifesti di propaganda con le foto dei personaggi per diciamo stimolare l'arruolamento, che poi comunque fai tu l'arruolamento, non è che c'è una meccanica automatica. E il combattimento a turni, cioè la solita percentuale per colpire varie parti del corpo, è abbastanza difficilotto, diventa facile con War, in parte con War of the Chosen nel DLC, che è lo stesso gioco base dove però viene applicata una meccanica in cui agli avversari, agli alieni vengono dati tre campioni che si muovono sulla mappa, quindi diventa un po'
tutto più... Benji.
Più o meno,
esatto, esatto,
perché il campo è sferico pure alle Benji,
quindi campionissimo,
e quindi tu devi contrastare questi tre campioni ed evitare che c'è una barra che si riempie, se quella barra si riempie loro hanno conquistato la terra e tu hai perso e hai buttato la run che possono durare anche 100 ore, quindi bisogna fare determinate scelte, cioè devi sviluppare le tecnologie, devi studiare gli alieni che uccidi, li puoi studiare per sviluppare altre tecnologie. E alla fine
ti posso dire che questa roba, che quest'ultima cosa che hai appena detto, mi mette un'ansia infinita.
Sì, gli alieni che li studi.
No, gli alieni che studi, quella la cosa che devi fare delle scelte in determinati punti, puoi perdere tutta la partita se sbagli.
No. Che comunque se sbagli, che ne so, non vai, loro attaccano una zona, tu non la vai a difendere, la perdi, poi ne perdi in alto, poi ne perdi, arriva alla fine che se è accerchiato non riesci più a contrastarli, quindi ovviamente se abbassi la difficoltà è tutto più facile, però cioè lo sfizio è pure sentirsi un po' il rischio di poter perdere, perché se domini tutto, ogni cosa la asfalti, non c'è quella sensazione di oddio ci stanno invadendo le linee e stiamo perdendo. E la figata è proprio che tu con sto dream team di soldatoni con le armature classiche spaziali, quelle che piacciono a te Max, i soldatoni,
lo so,
e vai a fare il culo agli alieni. E in World of Chosen, oltre ai tre avversari, ti dà delle super classi, che quelle ti rendono un po' più facile tu, cioè ci sono tipo il templare, una roba che da soli spaccano mezzo mondo, quindi riesci a controbattere alla forza dei tre campioni avversari. Però veramente è una roba che se ti prende ci fai le notti.
Va bene, d'accordo. Stefano, tu hai qualcosa di pronto?
No, aspetta, ce l'avevo e me la sono dimenticata.
Allora cioè facciamo andare Fabio mentre ti torna in mente.
Ci ho pensato ma non me la ricordo, quindi...
Fight. Io consiglio un altro gioco che abbiamo ultra consigliato, in vista ormai del sequel insperato che invece poi arriverà tra pochissimo su eShop, su Nintendo eShop trovate Dragon's Dogma Dark Arisen a 5€, che è il minimo storico, il minor prezzo di sempre. E che dirvi di Dragon's Dogma, che incredibilmente nonostante sia un gioco di super culto c'è ancora gente che non lo conosce, non l'ha mai giocato e che non ha idea di che tipo di gioco sia. E mi viene da dire questa cosa perché recentemente un mio grande amico Luca, che tra l'altro saluto se ci sente, mi ha detto ma tu prenderai Dragon's Dogma 2 perché a me i titoli a turni non piacciono. Io ho detto ma guarda che Dragon's Dogma non è a turni, cioè proprio non c'entra, è un action, anzi è un action fantastico. E sono andato a rivedere i video del primo Dragon's Dogma e praticamente è rimasto folgorato, tant'è che adesso se lo vuole recuperare prima del 2. E quindi niente, se non avete idea di che tipo di gioco è, sappiate che è un action che nonostante abbia i suoi anni sulla testa, perché mo Carme quanti anni c'era? 10 anni? 10? 12?
Per 2012 o 13, non mi ricordo.
C'ha 12 anni.
Era PS3, epoca PS3, quindi...
Nonostante ci abbia 12 anni, ha comunque delle idee che poi non sono più state riprese e secondo me erano straordinarie. E è vero che va incontro a comunque asperità che erano già difficili un po' da mandare giù già nel 2012, quindi nel 2013 quando cazzo è uscito. Oggi magari il fatto di non avere dei trasporti rapidi di nessun tipo se non col telecristallino che poi decide tu dove mette, forse è un po' troppo. Però se si è disposti ad andare a superare queste punte di, chiamiamola difficoltà, in realtà è proprio una, secondo me è stata proprio un insieme di idee un po' vecchie, ecco, diciamo così, che oggi sono quasi inaccettabili, però ha comunque delle vette da d'altro canto altrettanto alte. Quindi se volete recuperarlo, se non sapete poi se volete giocare al 2, che io penso sarà molto simile, chiaramente poi avranno limato queste problematiche dovute a una gestione non ottimale di alcune cose, ma immagino che il cuore poi sarà lo stesso. Potete provare a giocare Dragon's Dogma Dark Arisen a un prezzo tutto sommato veramente bassissimo, secondo me, se gli date fiducia, perché comunque non è un gioco che secondo me non è un gioco che ti cattura subito. Non è uno di quei titoli che tu giochi e non riesci più a staccarti, ma se riesci a superare uno scoglio delle prime 5, 6, 7 ore, diventa veramente straordinario. Tant'è che il nostro Febbione, riprovando, poi ci è andato sotto e gli è piaciuto un sacco.
Il prologo secondo me è uno scoglio, quella quest che devi camminare col bue, sì. Il carro è un po' tosta. Soprattutto se vuoi fare un altro personaggio. E te la devi rifare di nuovo.
Ma poi quella strada li fai un botto di volte nelle successive.
Ma poi c'è pure il save singolo, che è una cosa che spero nel 2 non fa. Però secondo me rifaranno pure nel 2, perché il fatto dell'online.
Può darsi, può darsi.
Cioè, avevi solo uno slot, cioè se ti volevi fare un altro personaggio, dovevi cancellare il vecchio praticamente.
Però se limano delle robe, secondo me
questo dovrebbe essere una sorta di reboot. Lo chiamano 2, però l'hanno detto. Hanno detto non siamo riusciti a fare tutto nel pre. Perché avrebbero un sacco di problemi. Quindi questo dovrebbe essere un primo per come lo volevano fare. E coi soldi, soprattutto, perché Capcom sta piena di soldi.
Che se riescono a fare un sacco di soldi e fare anche roba un pochino più sperimentale, tipo appunto Dragon's Dogma, mi va bene che vendano tutto quello che vogliono di Street Fighter e Resident Evil. Non ho problemi. O no?
Vabbè, secondo me Capcom non gli si può di incazzo, dai.
No, assolutamente.
Ah, rispetto quindi. Agli anni di buio totale, facevo certe puttanate, oggi è veramente irriconoscibile.
Guarda, l'unica cosa che mi viene da difendere di quel periodo lì è che almeno stavano provando cose nuove. Poi che siano venute tutte una merda è un altro discorso. Però almeno provavano a uscire dagli schemi.
No, io dico commercialmente, quelle cacate che facevano e ti rivendevano lo stesso gioco col nome diverso.
Non c'era ancora la questione.
Criticati.
Vabbè, lei l'ha sempre fatto. Cioè,
Street Fighter hanno fatto certe porcate a un certo punto, e tu dici:
hanno sempre fatto. Sempre. Vabbè, te hai trovato qualcosa? Te lo sei ricordato?
No.
Perfetto.
Solo le patch, il nude patch per BG3.
Non mi viene in mente. Nude patch stanno già, infatti. Cioè, che cazzo serve?
Boh, forse per giocare sempre
dei seni più grandi,
per dirlo, se modifichi il corpo di cuore scuro ti denuncia la polizia. Adesso già chiamando, è stato già arrestato. Signore, che ha modificato le tette di
Shadow. Non ho modificato niente. No, io non ho fatto niente.
Per ora
per ora non ho fatto niente. C'è uno che fa le texture migliori delle parti intime, ad esempio. Adesso non è che le modifica stesse dimensioni, ma si vedono qualitativamente meglio. Quindi cose importanti.
Indispensabile.
Ai fini della storia, guarda.
Quei link non li possiamo mettere in descrizione, cercateveli su Nexus Mod, amici che ci ascoltate. Bepidef dice: possiamo dire che Square di oggi è la Capcom di ieri? Sì.
No,
Square
secondo me no.
È peggio.
No, ma non è vero, ma Square fa pure un sacco di roba figa, ma perché va a prendere sempre con Square?
Perché sotto performa.
Ma non è vero, starò...
Che sono loro che stanno prendendo.
Sono loro che lo dicono.
Sono loro che si prigliano per il culo da soli.
Pochetto. fa un sacco di roba figa, è vero, hai ragione.
Facciamo i meme.
Però a livello di meme, cazzo, se ogni titolo che tiri fuori fa meno di quello che speravi, secondo me stai sbagliando qualcosa nei calcoli.
Togli uno zero, hai risolto tutti i problemi. Levano zero e via.
Vabbè, ma attenzione, come BioWare che oggi ha detto che vogliono vendere dozzine di milioni
bruciati completamente pure. Scusa, loro.
Ma poi che vuol dire dozzine di milioni? Cioè, una dozzina è 12 milioni, due dozzine è 24 milioni, tre dozzine è 36 milioni. Cioè, capisci che sono dei numeri immensi. Sempre ogni volta che aumenti il numero di dozzine, vabbè, cioè, è la follia. Dozzine di milioni.
Dozzine di milioni devono vendere. Va bene, ultimo che sono io, come al solito, io vi consiglio su Steam, trovate Firewatch a un tozzo di pane, perché lo trovate a 7,45€, un tozzo bello grosso, e che è un walking simulator, come si chiamano, con una storia un po' strapalacrime, ma forse penso anche di averlo già... di averlo già consigliato altre volte. Comunque, se non lo conoscete, se volete farvi un bel walking simulator con una bella storia, una bellissima interpretazione, anche questo, voce in inglese e testo in italiano, e dura anche relativamente poco, perché se non ricordo male con 3 ore ve la cavate, 3-4 ore ve la cavate,
5 ore
egregiamente. È uno di quei walking simulator in cui si possono perdere anche delle cose da fare, quindi non è proprio super linearissimo, non arriva ai livelli di Gone Home dove puoi letteralmente leggere 3 cose e chiudere il gioco e finire il gioco. È un po' più lungo perché ci sono un sacco di conversazioni tra il protagonista e la protagonista, davvero davvero super consigliato Steam, con veramente meno di 10 euro ve lo portate a casa, ed è credo uno dei titoli che più mi è rimasto nel cuore da quando è uscito. E con questo anche la puntata della premiazione è andata, amici miei.
Eh già,
la puntata della Premier League.
Esatto. Pensate, questa volta non dobbiamo neanche pensare al titolo, abbiamo già.
Infatti,
tutto.
Guarda, sto a pensare adesso che quando chiudiamo il titolo ce l'abbiamo. Fantastico.
Ce l'abbiamo, questa volta ce l'abbiamo già. Io credo nei prossimi giorni, non credo che domani riuscirò a farlo, ma nei prossimi giorni magari faccio le storie fissate su Instagram con tutti i premi che abbiamo assegnato. E direi che per questa sera è tutto.
Ci sta, sì,
vero? Quindi grazie a tutti voi che ci avete seguito in diretta, grazie a tutti voi che ci avete seguito o visto in differita. Noi ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ciao.